Tra poco rispondiamo, perché ci sono anche diversi messaggi arretrati anche su Facebook. Salutiamo Nanà, salutiamo Grigio, salutiamo Daniele, il nostro affezionatissimo runner da Palermo, Gianluca da Roma che salutava Cristiano Lucarelli, insomma tifoso del Livorno tra l'altro, Gianluca da Roma.
Bravo, bravo Gianluca, bravo.
Ma perfetto. È il momento, alla luce dell'alto tasso tecnologico soprattutto di Nicolò Ceccarini e anche di questa trasmissione, di questa struttura, del nostro regista, di introdurre il prossimo collegamento.
Lo sai chi è? È l'allenatore della Primavera della Regina. È stato calciatore, esterno sinistro. Secondo me un giorno potrà fare anche l'opinionista radio televisivo. Signore e signori, Gianluca Falzini.
Il collegamento Skype.
Applauso, guarda là che eleganza. Numero uno, eh.
Buonasera Nicolò, buonasera Francesco.
Qualità, buonasera. Qualità in questo collegamento.
Sì, niente, molta qualità. Poi tra l'altro si è messo il golfino viola in mio onore, quindi meglio di così che potevo dire. Grande, grande Gianlu.
Esatto, esatto. Non, sapevo che il dress code di stasera della trasmissione era il viola e me lo sono messo.
Assolutamente sì. Insomma, vogliamo invece cominciare con te. Raccontaci questa tua avventura che, insomma, è cominciata, però poi si è subito interrotta perché hanno fermato il campionato. Però era un tuo desiderio, no? Quello di tornare ad allenare e comunque prendere in mano una squadra che oggi comunque è la formazione Primavera della Regina. E so che sei stato molto soddisfatto, no? di questo ruolo, di questa possibilità che ti hanno dato e che ti ha dato il direttore sportivo del settore giovanile Tempestilli, giusto?
Sì, Nicolò, hai detto tutto bene te, nel senso che era un mio desiderio forte quello di allenare una squadra dopo 8 anni di under 17, tra under 17 e under 16, una squadra che fosse più vicina agli adulti, e ho avuto la fortuna, la doppia fortuna di trovarla in una città dove sinceramente ho lasciato un pezzo di cuore come Reggio Calabria, perché comunque ho vissuto 2 anni veramente travolgenti da tanti punti di vista. E quindi niente, mi sono buttato dentro questa avventura con tantissimo entusiasmo. Devo ringraziare il direttore Tempestilli che mi ha messo subito a disposizione tutto quello che la Regina poteva mettermi a disposizione. Peccato per questo ennesimo stop, però capisco che ci sono esigenze giustamente maggiori rispetto al calcio. Purtroppo abbiamo fatto appunto solamente 2 partite. Speriamo di riprendere quanto, non dico il prima possibile, ma quando riprenderemo mi auguro di riprendere in maniera continuativa. Vuol dire che questo maledetto Covid sia quantomeno, non dico debellato, ma quasi, insomma.
Gianluca, ad oggi il campionato primavera è fermo fino a che data?
Fino al 3 di dicembre. Però non so se riusciremo a ripartire successivamente, perché come insomma voi siete più esperti di me da questo punto di vista, i casi aumentano, sono tantissimi tutti i giorni, e le società in questo momento per far allenare in maniera diciamo così globale la squadra si deve sobbarcare di spese di tamponi o di esami insomma serologici importanti, quindi non so se li hanno messo, diciamo così, un primo step il 3 di dicembre. Ma a questo punto credo che sia difficile.
Tra l'altro, Gianluca, ne parlavamo ieri quando ci siamo sentiti al telefono. C'è un altro aspetto, no, che collega la prima squadra alla primavera, e non riguarda solo la Regina, ma riguarda tutte le squadre professionistiche, perché cioè il 90% delle squadre. Sì, è vero, ha i suoi stranieri, ha i suoi giocatori nella rosa, però durante la settimana, se uno fa una partitella in famiglia, cioè comincia a essere dura riuscire a fare 11 contro 11. Quindi anche i giovani della primavera, magari c'è anche qualcuno bravo che merita di allenarsi con la prima squadra, cioè oggi sarebbe utile, però con questo problema, cioè, credo che sia difficile, no? Che anche qualche primavera con lo stop del campionato si possa aggregare la prima squadra, a meno che non si faccia dei tamponi, perché sennò è impossibile.
Sì, esattamente, Nicolò. L'iter è questo, i ragazzi di insomma il mister Toscano in questo momento ha un po' di necessità sia in difesa che in attacco, e i ragazzi che porta ad allenarsi sono ragazzi che sono di Reggio Calabria, ma prima, o comunque della provincia, ma prima di effettuare un allenamento fanno sistematicamente sempre, quindi Questo è chiaramente obbligatorio perché è di legge e non è semplice, come hai detto tu, perché noi in questo momento forse inizieremo degli allenamenti individuali la prossima settimana, ma ancora non sappiamo.
Due curiosità, Gianluca. La prima sul campionato di Serie B e su come il mondo primavera, ovviamente, insomma, ce l'hai raccontato prima, di fatto il campionato si è fermato dopo una, due, tre giornate a seconda del club che si prende in esame. Però ecco, vorrei chiederti, ad oggi gli scalini da fare per un ragazzo che è nella primavera di un club di Serie B per arrivare poi al salto nella prima squadra sono tanti, sono pochi, sono stati ridotti rispetto agli anni scorsi? Perché ormai siamo, insomma, già non al primo anno della riforma del campionato primavera, questi due livelli, gironi, e quindi vorrei capire un po' se si è lavorato a tuo avviso nel modo giusto per rendere questi ragazzi già più pronti in caso di chiamata in una prima squadra.
Guarda Francesco, diciamo così, che il discorso è molto ampio, la tua domanda è bellissima, ma mi occorrerebbe del tempo, voglio dire, abbastanza tempo per espletarla in maniera voglio dire quantomeno professionale, nel senso che le due variabili sono queste. Innanzitutto è il talento del ragazzo. Il talento, grazie a Dio, non ha età, quindi se un ragazzo ha talento a 14, 15, 16 anni, nulla vieta che possa già affrontare un campionato con degli adulti. E la seconda variabile, bisogna capire che tipo di squadra sia la prima squadra, cioè se è una squadra forte che ha degli obiettivi individualmente, sto parlando che ha degli obiettivi di vincere il campionato, si sa benissimo che in Italia siamo un po' restii a far giocare i giovani, perché appunto si va tra virgolette sul sicuro, l'allenatore, soprattutto la società, dà dei dogmi agli allenatori dicendogli che appunto deve rischiare il meno possibile per raggiungere l'obiettivo, e quindi anche questa variabile è importante. Poi è normale, ci sono società che hanno una cultura da questo punto di vista, mi viene in mente una su tutti, l'Empoli, che in questo momento sta facendo giocare già da un anno abbondante Ricci, che è un 2001 se non sbaglio, sì. L'ho allenato nelle allieve appunto a Empoli, ma questo lo faceva giocare a prescindere, perché comunque anche l'anno scorso l'Empoli cercava di ritornare in Serie A, e questo è un po' è una questione di retaggio culturale della società. Gli scalini, ti ripeto, dipende dal talento che ogni ragazzo ha. Se uno secondo me ha talento, in questo momento in Italia un ragazzo di 16-17, ora 16 forse un po' troppo presto, però 17-18 anni può tranquillamente approcciarsi e affrontare un campionato difficile come è quello di Serie B, ma dipende sempre dal talento. È chiaro che gli allenatori, la società, le società sono sempre in continua evoluzione, no? Quindi è una sorta di innovazione, non si lavora più come quando io facevo le giovanili a Parma, quindi parlo di 30 anni fa, ti lavoravano molto dal punto di vista tecnico e tattico e poco da altri aspetti. Adesso lavori tantissimo dal punto di vista mentale, c'è sempre uno psicologo, comunque l'allenatore stesso o il suo staff devono essere prima degli psicologi e poi degli allenatori, e credo che il ragazzo anche da questo punto di vista sia molto più intuitivo rispetto alla mia generazione, rispetto alla generazione anche di 10 anni fa, nel senso che gli occorre molto meno tempo per capire le cose. Dal punto di vista cognitivo dipende, appunto, io dico sempre dipende dal talento che uno ha a disposizione. Il talento concizza tutto.
Ecco, a proposito di Ricci, visto che è sulla bocca di tutti, ma credo sia giusto anche che sia sulla bocca di chi lo ha conosciuto e a maggior ragione lo ha allenato, è un 2001 e dall'esterno il dilemma, o quantomeno quel che si osserva, è che all'estero un 2001 non dico che si butti nella mischia in Serie A o nella Premier o comunque nel campionato nazionale di riferimento con grande facilità, ci sono degli esempi dove giustamente è il talento a farla da padrona, però ti chiedo, è un ragazzo che è, a tuo avviso, è già strutturato, sarebbe già strutturato una volta finita la stagione con l'Empoli, per fare il grande salto. Sarebbe giusto iniziare a non avere più paura e un po' più di coraggio nel lanciare un 2000, un 2001, senza avere questa sorta di protezione quasi familiare, no? A dare chance ad un ragazzo che a 19 anni all'estero magari ha già 50, 60, 70 partite alle spalle nel massimo campionato nazionale.
Guarda Francesco, ti vorrei fare una domanda, stavolta te la faccio.
Vai.
Io secondo te tutti i ragazzi all'estero del 2000, 2001, 2002 che si approcciano appunto alle prime squadre, quante non sbagliano partite secondo te? Cioè la mia domanda è, secondo te tutte le partite che fanno le fanno tutte bene? Cioè hanno, come hai detto te, hanno 50 partite, di quelle 50 le prime 20 soprattutto le hanno fatte tutte bene?
Assolutamente.
Questa è una domanda che io...
No, ma è giusto.
Però
è
hanno giusto. La società che, che sostiene l'allenatore nella sua scelta.
Nicolò, come dire, l'hai detto te, io ascolto, ma cioè, diciamo che è normale. Se io dico sempre una cosa, se il progetto tecnico di una società deve essere sconvolto o cambiato per due partite o tre partite perse o fatte male, vuol dire che tu non hai un progetto tecnico.
Vero.
Non hai un'idea. Il concetto è sempre lo stesso. Se tu, se noi decidiamo, il management sportivo dell'Empoli decide che Ricci è uno che è un ragazzo che ha talento, che chiaramente deve essere sviluppato, però ha talento, è sicuramente ha una futuribilità sia economica che tecnica. Bisogna farlo giocare. Stop. Bisogna farlo giocare. Io mi ricordo Tonelli, se non sbaglio, i Conaglietti, io mi ricordo che Alfredo lo faceva giocare e credo che delle prime 5 partite Tonelli gliene ha fatte perdere 4. Giocava centrale difensivo in Serie B e poi è stato venduto alla Sampdoria, che poi l'ha venduto al Napoli, sì, sì, a Sampdoria, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, è stessa cosa Saponara, stessa cosa altri giocatori, stessa cosa altri giocatori, anche Traoré stesso che dall'Empoli è andato via al Juventus, Sassuolo. Al Sassuolo.
Però non possono passare tutti dall'Empoli, cioè, alla fine è quello il problema. Servirebbero più società. No, dicevo come paradosso, purtroppo non possono tutti passare dall'Empoli o quantomeno da società come l'Empoli o per rimanere in Serie A o come l'Atalanta o come il Sassuolo, dove si dà spazio comunque a questo ragazzo. Ora tutti, Gianluca, si sono, come dire, ritrovati sul carro di chi apprezza Locatelli.
Ecco, a proposito, vorrei che tu raccontassi anche a Benve, a tutti i nostri ascoltatori, quello che mi hai detto quando hai affrontato Locatelli, che giocava nel Milan, no? No, nel Milan Primavera con Petagna, non so se giocava forse anche la formazione negli allievi.
No. Non con Petagna, perché Petagna è un 95 e Locatelli è un 98, quindi non nella stessa formazione. Però sì, insomma, nella stessa società. Ma Locatelli, la prima volta che lo vidi, io ebbi una sensazione stranissima, nel senso che chiaramente io ero ragazzino, perché mio papà è tifoso della Fiorentina e me lo faceva vedere con i filmati e tutto. Ma la prima sensazione che ho visto di Locatelli, quello che ho detto al Cecca al telefono, mi sembrava Antonioni, nel senso che non ho visto a quell'età un ragazzo che conduceva palla con la testa alta, non guardava mai la palla, eppure la conduceva in avanti, a destra e a sinistra, e aveva sempre la testa alta. Poi sinceramente è un giocatore molto elegante, ripeto, mi ha ricordato Antonioni quella volta lì. Poi chiaramente, sai, la domanda è sempre la stessa: ma può la Juventus, l'Inter, la Roma forse un pochino di più, ma il Milan, perché ha cambiato strategia, però il Milan, diciamo, o la Lazio stessa, può permettersi di dire: ma io sviluppo fra 8, faccio un esempio, e anche se mi fa perdere 3-4 partite non mi interessa, perché fra 5, 10, 15 partite o un anno mi diventa un giocatore importante. Purtroppo queste società non hanno il tempo materiale proprio per, tra virgolette, dare tempo e spazio a questi ragazzi. O sono veramente fortissimi, cioè la Juventus stessa ha dato via Kean secondo me, un po' troppo a cuor leggero. Non ci dimentichiamo che Keane in questo momento, ogni volta che è chiamato in causa da Mancini, sta facendo molto bene. È anche vero che nel sistema della nazionale tanti stanno facendo bene, però al Paris Saint-Germain ha scalzato sinceramente anche lì Icardi, non l'ultimo degli attaccanti. Quindi ti ripeto, per me Locatelli è un altro che ha dovuto fare un percorso un po' particolare, appunto per questo che vi dicevo prima. Mm-hmm. Le pressioni, le tensioni che c'erano al Milan non hanno fatto sì che questo ragazzo non gli hanno dato tempo, questa è la verità.
Sì, poi c'era, forse lì c'è stata anche un'esigenza di bilancio, mi sa, all'epoca, insomma, che fecero anche una plusvalenza, non c'era solo...
Sì. C'era anche un problema di bilancio, come è successo per Zaniolo all'Inter, nel senso che è entrato dentro l'affare Nainggolan, ma l'Inter in quel momento lì aveva bisogno di vendere, perché aveva bisogno di incassare. Però il concetto è che in queste società qui non sempre questi ragazzi hanno l'opportunità di sbagliare. L'ultimo, devo essere sincero, che gli hanno dato l'opportunità di sbagliare è stato Donnarumma al Milan, se non sbaglio, perché all'inizio è partito molto bene, poi ha avuto veramente un periodo non positivo, però si sta sempre parlando di un ragazzo del 99 che non so quante presenze già abbia, cioè si parla già di 150 sì, sì, più o meno, una cosa del genere. Quindi l'ultimo è lui, ma il resto deve fare, purtroppo non sempre hai la possibilità in questi grandi club di giocare subito. Invece nelle squadre di provincia, appunto l'Empoli, l'Atalanta, il Sassuolo, la Sampdoria, insomma, o altre squadre di meno, diciamo così, con degli obiettivi meno importanti, hai più tempo, hanno più pazienza. Io mi ricordo sempre le parole di Allegri, no? Quando ogni tanto parlava con Bernardeschi e disse a noi allenatori, ci disse: Bernardeschi, deve capire che non siamo a Firenze, dove tu sbagli due o tre palloni o anche cinque durante una partita e poi che ne so, pareggi e non succede niente. Qua alla Juve sbagli un pallone, ti può far vincere o perdere una partita, quindi una rimessa laterale, una cosa del genere. Quindi il pallone pesa molto di più, tra virgolette, che a Firenze.
Infatti, sa che se ne è accorto.
Se ti ricordi, successe un po' di confusione dopo quelle dichiarazioni di Allegri.
Sì.
E tra l'altro, quello che vorrei chiederti, Gianluca, visto che insomma ormai sono diversi anni che lavori con i giovani e in più realtà, seguendo il ragionamento che è sacrosanto sul fatto che in Italia nei club importanti non ci sia tempo perché non c'è protezione nella gerarchia, società, allenatore, scelte dell'allenatore, ma c'è anche a tuo avviso a livello generale, con delle giuste e doverose eccezioni, anche delle carenze nel lavoro da un punto di vista anche di settore giovanile? Perché io penso all'estero e insomma chi gioca nel Barcellona, penso Ansu Fati che è un 2002, penso Pedri che è un 2002, il Manchester City che fa giocare Foden che è un 2000, e Manchester City, cioè, spenderebbe 100 milioni di euro per me, quindi figuriamoci se non può spendere i soldi per giocatori del 90, del 92 più forti. Alfonso Davies nel Bayern Monaco, João Félix che è un 99 e sembra che sia João Félix già da 5 o 6 anni. C'è un problema anche di come si lavora sulla testa dei ragazzi nel settore giovanile italiano?
Guarda, da questo punto di vista io credo, Francesco, che gli allenatori italiani, chiaramente in generale, siano molto bravi, veramente molto bravi. Per me un allenatore diventa bravo se dietro di lui ha una società che lo sostiene, come ha detto Cecca prima, ma per un semplice motivo, perché tu puoi essere bravo quanto vuoi, però ci sarà sempre un momento all'interno della stagione dove l'allenatore va in difficoltà e lì la società lo deve sostenere. Io ti faccio due esempi, uno mio personale e uno della prima squadra quando era a Siena. Allora, io quando ero a Siena ho allenato 2 anni l'Under 17. Il primo anno mi ricordo a fine girone d'andata eravamo secondi o terzi e il mio attaccante, il ragazzo che l'anno prima non aveva fatto, aveva fatto 2-3 gol, quell'anno lì stava facendo, mi sembra, 15 partite, 16 gol, aveva più di, un, di media più di un gol a partita. A un certo punto io avevo messo una regola che chi saltava la scuola la mattina non si poteva allenare di pomeriggio. Il ragazzo viene da me e mi dice: "Viste, guarda, stamattina non sono andato a scuola perché avevo mal di stomaco di qua di là eccetera eccetera, però ora sto bene, mi posso allenare". E io gli dico: "Guarda Simone", detto, "no, non ti alleni, non ti alleni, perché tu sai com'è la regola, se salti la scuola non puoi allenarti". E lui andò su tutte le furie. Ma un ragazzo di talento, attenzione. Io ne parlai con il responsabile del settore giovanile e gli dissi che secondo me quel ragazzo doveva essere sospeso, o quantomeno, perché non è che usò dei termini, diciamo così.
Ti mandò a quel paese, sì, diciamolo chiaramente. Immagino ti abbia mandato lontano, in un paese lontano.
Sì, 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 mi mandò lontano, mandò lontano anche il dirigente, perché subito incolpò il dirigente che mi aveva detto che aveva saltato scuola, insomma, eccetera, eccetera. E fatto sta che questo ragazzo, l'allora direttore sportivo Antonelli, che era uno dei più bravi, non solo non lo sospese, ma gli fece un contratto, gli fece un contratto da professionista. Quindi da quel momento lì iniziò la sua, diciamo così, il contratto con la C Siena non era più solo di tesseramento, ma era anche contributivo. E quindi quel ragazzo lì capì: vedi, io posso anche non andare a scuola, ok, però poi tanto gioco lo stesso, addirittura mi fanno il contratto, eccetera, eccetera. E ti ripeto, è un ragazzo che ha delle qualità, poteva arrivare, secondo me, può arrivare, secondo me, in Serie B tranquillamente, e adesso gioca in Serie D nel Gavorrano, dopo aver fatto Pro Sesto, dopo aver fatto varie esperienze anche al Torino in primavera. E quindi vedi che da questo punto di vista non l'abbiamo fatto crescere, ecco. Se tu mi dici questo, Francesco, ti dico che hai perfettamente ragione, perché non c'è cultura di settore giovanile in questo senso, questo hai ragione. Ma ti faccio un esempio ora di prima squadra, sempre a Siena. Sì. C'è stato un momento di Conte, di Antonio, che non stava andando bene quando è venuto a allenare in Serie B a Siena, e se vi ricordate, ma credo di no, a gennaio si vociferava un po' l'esonero, eccetera, eccetera, no? C'è stato un paio di partite fondamentali per lui, perché comunque i giocatori non erano proprio contentissimi per i suoi metodi. Antonio è bello tosto, perché ti alleni tanto, ti alleni molto intensamente, eccetera, eccetera. Ecco lì, secondo me, una grandissima mano gliela diede Perinetti. Allora il direttore sportivo, sì, del Siena, ma sì, diede veramente una grandissima mano con i giocatori, soprattutto con i giocatori, ma insomma fece sentire in maniera preponderante la presenza della società nei confronti dell'allenatore davanti alla squadra. Poi per fortuna sappiamo tutti come è andata a finire, quindi ti dico, questi sono due esempi che secondo me ti fanno capire, con due diverse interpretazioni, come diciamo la dirigenza può aiutare e quanto può aiutare l'allenatore.
Non c'è dubbio. Gianluca, noi ora ti auguriamo di ritornare presto ad allenare, però un'altra capatina andrà fatta da quelle parti, per parlare di Regina, di te, insomma, dell'allenamento del calcio italiano, per cui sentirò Praticò, che l'ha detto Stampa e la Regina, e quindi diciamo anno nuovo almeno un'altra volta ti rivogliamo, ecco.
Ma per me, ragazzi, è un onore e un piacere parlare con voi di calcio. Anzi, io, la mia disponibilità è totale nei vostri confronti. Se la prossima volta posso cambiare dress code, però per il resto,
sì, la prossima volta ti puoi mettere, voglio dire, la maglia alla Regina. Questo te lo consentiamo, assolutamente.
Vai,
sì.
Vai. Va bene allora.
Gianluca,
bene.
Grazie mille.
Ciao Gianluca.
Grazie di
cuore.
Grazie
a voi, buon lavoro.
Buona serata.